cuando alzaremos su balconera. ¡Ale!
¡Bandera rosa!
Pues Tachita, Rivera, Maido, Mata.
Vale, Robin y Dave, bombardamente.
La Guardia Rosa son a la dona.
E allora 10 e 17 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come ogni lunedì torna Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura, l'attualità dal Paese Basco e non solo, ogni lunedì a quest'ora sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Cominceremo con due corrispondenze, la prima per parlare delle vicende relative ai tre compagni baschi ancora rinchiusi nelle galere romane, la seconda un'intervista alla giornalista Orsola Casagrande per raccontare le ultime vicende relative alla Bloody Sunday. E poi aggiornamenti dal Paese Basco e dalle lotte e dalle mobilitazioni che vanno avanti nel Paese Basco. E allora andiamo a cominciare parlando ancora una volta dei tre compagni, compagne e compagni del Paese Basco che sono rinchiusi nelle galere romane ormai da più di 15 giorni, da più di due settimane. La scorsa settimana è venuta qui a Roma una delle avvocatesse che si occupano di questa vicenda, un'avvocatessa basca che è stata ospite della radio, ovviamente ha partecipato anche a una conferenza stampa per spiegare all'opinione pubblica la situazione dei tre e più in generale l'intera vicenda repressiva che si cela dietro questi tre arresti e che riguarda, lo ricordiamo, decine e decine di persone. Noi andiamo a cominciare la trasmissione odierna proprio facendovi ascoltare l'intervento dell'avvocatessa alla conferenza stampa di giovedì scorso.
Magari poi se c'è tempo alla fine degli interventi, tramite le domande facciamo un secondo giro. Io darei la parola ai turni Riondo Caragoitia, che è un'avvocata basca, fa parte del team di difesa anche dei coimputati di cui parlava Maria Luisa Laddabbo, quelli arrestati già lo scorso 24 novembre, che ci spiegherà anche in che contesto si inserisce il fatto avvenuto a Roma, tra l'altro facendo presente che altri ragazzi che sono sfuggiti a quella redata sono attualmente in altri paesi europei sottoposti a regimi diversi, alcuni in stato d'arresto, altri a piede libero, e quindi chiediamo ai turni di spiegarci un po'.
Hola, buenas tardes. Bueno, como bien ha dicho Marco, mi nombre es Edurne Riondo, abogada del País Vasco, y bueno, trabajo junto con los colegas de aquí de Italia pues en la defensa de Suriñe, Fermín y Artzai. Bueno, estamos aquí porque ellos tres se presentan públicamente en Roma para denunciar una situación que se vive en Euskal Herria y concretamente su situación, ¿no? De tres jóvenes activos, comprometidos con su entorno, con su sociedad, con su pueblo, y tres jóvenes vascos que como otros muchos más, pues desarrollan un trabajo público, transparente en Euskal Herria y responden a las necesidades y a las inquietudes propias de la juventud y también...
Vabbè, spiegava che è qui a collaborare con i tre avvocati italiani nella difesa di questi tre ragazzi, dice siamo qui per appunto occuparci del caso di questi tre giovani baschi impegnati, attivi politicamente, impegnati nella lotta politica col proprio popolo, con le proprie comunità, che hanno sempre fatto un lavoro politico alla luce del sole, quindi trasparente, e che in qualche modo vengono colpiti, così come viene colpita la gioventù basca in generale, i loro coetanei.
Como estaba explicando, pues este trabajo que en cualquier país, pues propiamente y realmente democrático, pues debería de ser una actividad natural y además fomentada, ¿no? Pero nos encontramos que en el Estado español es una actividad y un trabajo criminalizado y perseguido.
Como dicevamo prima, questa attività politica di partecipazione, di attivismo, che dovrebbe essere non solo difesa, ma addirittura incrementata, perché comunque è un fatto positivo nelle società, viene invece considerato un comportamento da criminalizzare, da perseguire, quindi questa è la situazione.
Nosotros como abogados en el País Vasco pues nos hemos encontrado con decenas y decenas de jóvenes vascos detenidos, incomunicados, muchos de ellos han denunciado haber sido torturados y maltratados, después enviados a prisión a cientos de kilómetros de sus casas, de su entorno social. Y bueno, siendo este un castigo añadido, no solo para ellos, sino para sus familiares también.
Ci troviamo di fronte da anni a decine e decine di giovani che vengono arrestati appunto e attraverso questo stato dell'isolamento, dell'incomunicazione, sottoposti a torture e maltrattamenti, inviati poi in prigioni lontane spesso centinaia, se non migliaia di chilometri dalla loro terra di origine, il che rappresenta una sorta di castigo doppio, di pena aggiuntiva, non solo per loro che vengono allontanati dalla loro comunità, ma anche per i familiari e i parenti che devono appunto spostarsi ogni volta per le visite, e quindi ciò rende tutto molto più complicato e aumenta le sofferenze.
Hemos de subrayar que la represión en Euskal Herria es brutal y más si cabe contra los jóvenes, ¿no? Hemos conocido macroredadas y redadas preventivas, es decir, jóvenes que son detenidos porque en un futuro puede que cometan un delito. Es decir, jóvenes señalados y criminalizados por pertenecer, por asistir a manifestaciones, por formar parte en actos políticos públicos, por ir a tal bar o a tal bar y por vestir de una forma o de otra, ¿no?
Se la repressione nei confronti di una parte della società basca è forte, quella contro i giovani lo ancora di più. Abbiamo visto appunto i giovani criminalizzati, arrestati, addirittura in maxi redate definite preventive, quindi con appunto l'idea che si debbano impedire presunti reati ancora da commettere, o semplicemente si colpiscono giovani perché frequentano certi bar piuttosto che altri, che perché vanno ad alcune manifestazioni o ad alcuni atti pubblici, perché vestono in un modo che richiama in qualche modo a un ambiente politico, quindi questa è la condizione.
Como bien ha dicho María Luisa, nos encontramos concretamente con la macroredada en noviembre de 2009 de 34 jóvenes. Ellos fueron detenidos, la mayoría de ellos enviados a prisión, y como bien ha dicho ella, 25 de ellos ya han presentado denuncias de torturas y maltrato ante tribunales en el Estado español, que todavía pues siguen su curso.
Come già spiegava il suo Daddabbo, nella maxi retata del 24 novembre sono stati arrestati 34 giovani, fino ad ora ben 25 di loro hanno denunciato alla magistratura spagnola episodi di tortura, di maltrattamenti, che tra l'altro sono tuttora all'esame della magistratura spagnola.
Cuando nosotros hablamos de maltrato y de tortura, se trata de las denuncias de tortura y maltrato, es una realidad, o sea, no es una invención. Organismos internacionales como Naciones Unidas, Relatores Especiales para la Cuestión de la Tortura, para los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, se han pronunciado incesantemente y se han dirigido al gobierno español para la abolición, pidiendo la abolición de la incomunicación, pues consideran que ofrece un espacio que facilita la comisión de delitos de tortura.
Quando si denuncia la tortura e i maltrattamenti non sono nostre opinioni, come si diceva prima, non sono invenzioni politiche, sono fatti concreti, riconosciuti, come dicevamo prima, da relazioni, documenti, ricerche di organismi internazionali dell'ONU, delle Nazioni Unite, del Parlamento e del Consiglio d'Europa, di varie associazioni internazionali come Amnesty International, Human Rights Watch, che soprattutto chiedono al governo spagnolo di abolire il periodo di isolamento, che è il periodo durante il quale avvengono appunto queste torture e questi maltrattamenti, perché come spiegava Maria Luisa Raddabbo, gli arrestati non vengono appunto consegnati alla magistratura, ma vengono consegnati nelle mani delle forze di sicurezza senza possibilità di comunicazione alcuna, addirittura neanche con medici o i propri avvocati.
E nosotros denunciamos que la incomunicación es un periodo de, es un espacio de impunidad, es un espacio de impunidad donde el detenido es aislado durante 5 días, donde ni sus abogados defensores, ni sus familiares, ni nadie sabe ni del paradero, ni cómo están, ni cómo dejan de estar. Y por eso denunciamos que es un espacio de impunidad en el que se facilita la comisión de la tortura y donde posteriormente pues se denuncia que durante esos días de incomunicación se sufre el maltrato.
Noi definiamo la incomunicación, questi 5 giorni di isolamento appena dopo l'arresto, uno spazio di impunità, perché appunto tramite le condizioni che sono concesse alle forze di sicurezza è quasi un incitamento all'utilizzo di forme di maltrattamento, di pressione psicologica, addirittura di torture fisiche.
Quando parliamo della tortura e della incomunicación, como hemos dicho antes, es algo que nosotros denunciamos, ¿no? Y debemos subrayar ahora mismo, justo porque hace poco tiempo aparece un dossier policial, la existencia de un dossier policial que aparece en uno de los, después de unos registros, a raíz de la detención de 10 personas en abril de este año. Entre esas 10 personas había 3 abogados.
E a queste denunce che sono, diciamo, da tempo sul piatto, se ne è aggiunta un'altra provata da un documento che riguarda l'arresto di 10 persone ad aprile, di cui 3 avvocati, un documento che prova l'utilizzo da parte delle forze di sicurezza spagnole di interrogatori clandestini, di interrogatori illegali.
En este dossier se reconoce la existencia de interrogatorios ilegales y específicamente se menciona, y dicto literalmente, que el trato a los detenidos debe de perseguir una manifestación que ratifique las imputaciones ya existentes. Es decir, yo creo que con esta frase ya queda todo dicho.
Il dossier che trovate è questo qui, in qualche modo appunto testimonia l'utilizzo di interrogatori illegali e si dice testualmente nella sorta di manuale che viene in qualche modo distribuito alle forze di sicurezza che l'interrogatorio deve semplicemente dimostrare quelle che sono tesi pregiudiziali esistenti a priori, quindi questo già dimostra qual è il metodo, diciamo, su cui si basano le inchieste su questioni di tipo politico.
Esto viene a constatar lo que nosotros ya suponíamos, ¿no? Que la forma ilegal y vulneratoria de derechos humanos con que actúa la Guardia Civil. ¿Has oído? Bueno, repito otra vez para que lo traduzca. Que bueno, que decía que esto viene a constatar que lo que ya suponíamos, es decir, que la forma ilegal y vulneratoria de derechos humanos con que actúa la Guardia Civil.
Sì, che in realtà questo non fa altro che confermare tramite una fonte ufficiale interna agli apparati di sicurezza quello che noi denunciamo da tempo, cioè l'atteggiamento persecutorio degli interrogatori dell'inchiesta.
Es decir, que en los dispositivos policiales con finalidad antiterrorista existen espacios oscuros de legalidad con ausencia absoluta de control judicial real y efectivo.
Quindi negli interrogatori, nei metodi utilizzati dalle apparati di sicurezza esistono spazi d'ombra, spazi di illegalità ampli che in qualche modo operano al di fuori della normativa, al di fuori del controllo della magistratura.
Cuando explico todo esto y hablamos de todo esto es para que todos nos hagamos de una idea de la situación que se vive en Euskal Herria y la situación en la que trabajan jóvenes como Suriñe, Arzai y Fermín.
Perché diciamo questo? Per darvi conto di un contesto che è quello che poi colpisce, criminalizza giovani attivi politicamente come Suriñe, Arzai e Fermín che sono stati arrestati a Roma.
Hemos de decir que anteriormente también hemos trabajado y hemos defendido a otros, a más jóvenes en otros procesos de mandato de arresto europeo.
Abbiamo già, come si diceva prima, difeso e assistito giovani arrestati in vari paesi, sempre sull'accusa della magistratura spagnola, sempre tramite questi ordini di cattura europei.
En más de una ocasión, los tribunales extranjeros, fuera del Estado español, han rechazado esos mandatos de arresto. Y así ha ocurrido, por ejemplo, como antes ha mencionado Marco, pues en Francia y recientemente en Belfast.
E in alcuni casi, in questi paesi europei che prima sono menzionati, quindi in Francia, a Belfast, la magistratura dei paesi dove erano stati operati gli arresti hanno respinto la consegna alla magistratura spagnola, allo Stato spagnolo.
Y bueno, con esto yo creo que queda todo bastante claro y todo dicho, y ahora simplemente lo que esperamos es que los tribunales italianos pues tomen en cuenta todos estos elementos y actúen con independencia e imparcialidad.
Detto questo, auspichiamo che la magistratura italiana operi con piena indipendenza, tenendo conto degli elementi che oggi, ma in realtà da anni, vengono messi sul tappeto rispetto al contesto in cui avvengono queste operazioni appunto di persecuzione politica, e che quindi ci auspichiamo una risoluzione positiva di questo caso. Allora io darei la parola a Fabio.
Hermano de los humildes, que lo hacemos para nadie, si no es cuando nos provocan en el
allora le 10 e 37 minuti primi, noi ritorniamo in voce. Questa era la parte della conferenza stampa che si è tenuta la scorsa settimana qui nella nostra città per raccontare appunto le vicende relative ai tre giovani ancora detenuti qui a Roma, tre giovani su cui pende un mandato di cattura internazionale, come loro altre decine di giovani e giovanissimi nel Paese Basco spagnolo. Cambiamo argomento adesso e ci andiamo ad occupare di una questione che avremmo dovuto trattare lunedì scorso, poi la trasmissione non è potuta andare in onda e quindi ne parliamo oggi, ovvero sia la sostanziale ammissione da parte del governo britannico in merito alla strage della Bloody Sunday nel ormai lontano 1972, quando i paracadutisti inglesi spararono sulla folla che sull'impronta, sull'esempio delle grandi marce per i diritti civili negli Stati Uniti, chiedeva appunto diritti civili e libertà democratiche anche per l'Irlanda del Nord. La risposta furono le sventagliate di mitra da parte dei paracadutisti britannici. A 38 anni di distanza arriva l'ammissione di colpa da parte del governo di Sua Maestà. Su questi temi andiamo a sentire un'intervista rilasciata da Orsola Casagrande, giornalista esperta di Irlanda oltre che di Kurdistan.
Arriva la verità? Giustamente no, per i familiari delle vittime di quella domenica di sangue 30 gennaio del 72, però è una verità che invece è stata di difficile, come dire, di difficile conquista, perché per 38 anni, per l'appunto, si è cercato di nascondere, di affossare, di insabbiare questa verità. La verità che viene determinata, che viene, come dire, sancita con parole anche molto secche, molto dure, molto nette dal rapporto, è questa, e cioè che nessuno dei civili era armato quel giorno a Bloody Sunday, era una manifestazione per i diritti civili, nessuno dei civili uccisi dai parà britannici e feriti dai parà britannici poneva una minaccia ai parà stessi, ai soldati britannici stessi. Il primo colpo sparato in quella giornata non è partito dai manifestanti, ma è partito dai soldati britannici, e soprattutto, appunto, come dicevo, non c'era nessuna reale minaccia, nessuna reale timore per la incolumità e la sicurezza dei soldati britannici. È una verità importante, è una verità che i familiari delle vittime hanno difeso con i denti in questi 38 anni, è il caso di dirlo, perché io credo che sia stata veramente la caparbietà e la determinazione delle famiglie a fare sì che questa inchiesta, tutto che questa inchiesta fosse ordinata dall'allora premier britannico, era il 98, Tony Blair, e poi è stata quella stessa caparbietà e determinazione dei familiari che ha fatto sì che questa inchiesta arrivasse alla fine. Il percorso per arrivare alla fine ci ha messo 12 anni l'Orsaville prima di pubblicare il suo rapporto finale, è stato un percorso molto travagliato, è stato un percorso stellato da tentativi più o meno grandi da parte dell'establishment, di settori dell'establishment britannico, di insabbiare questa inchiesta, di valutare gli sforzi dei familiari, di nuovo gettare discredito nei confronti dei familiari e delle vittime soprattutto, e è stato un percorso appunto segnato e caratterizzato dai tentativi di insabbiare. Sono state insabbiate delle prove, sono stati distrutti dei materiali importanti per l'inchiesta, sono stati c'è nessun modo procedimenti legali da parte degli avvocati, dei soldati, per esempio, volti, procedimenti legali volti a ritardare ulteriormente l'inchiesta, perché non so, ricordiamo per esempio a un certo punto i legali dei soldati che dovevano testimoniare si sono battuti strenuamente per far sì che gli stessi soldati potessero mantenere e deporre mantenendo l'anonimato. Sono state soppresse, dicevo prima, delle prove, dei materiali, sono state eliminate, fisicamente eliminate, non sono state consegnate e insomma c'è stato un tentativo, ci sono stati tentativi davvero molto pesanti per insabbiare questa inchiesta. Nonostante tutto questo, 12 anni dopo si arriva a questo corposo rapporto che dice due parole, credo, che quello che è successo che sono le stesse due parole che ha usato ieri David Cameron, il premier inglese, quando ha chiesto scusa, e cioè che quello che è successo a David Sunday era ingiustificato e ingiustificabile, e quindi in questo senso facendo giustizia in qualche modo di quello che è rendendo giustizia quello che i familiari delle vittime hanno continuato a dire in questi quasi 40 anni. E tra l'altro ci sono tanti passaggi nelle 5.000 e passa pagine del rapporto, però per esempio c'è un passaggio in particolare che riguarda uno dei parà, un nuovo tenente dei parà responsabile, si dice, di almeno di 4 o 6 morti quella domenica, e il passaggio che dedica Lord Stabile a questo parà rispetto alla sua condizione quel giorno è che il nuovo tenente non ha sparato perché preso dal panico, non ha sparato perché temeva per la sua vita, ha sparato consapevole del fatto che chi aveva di fronte non poneva nessuna minaccia alla sua incolumità, e ha sparato consapevole del fatto che avrebbe potuto uccidere, e in qualche modo fregandosene sostanzialmente, o non preoccupandosi delle conseguenze della sua azione. Quindi un uso della forza assolutamente non solo sproporzionato ma anche arbitrario, evidentemente. E questo qua, per citare uno dei passaggi, è un risultato importante per i familiari delle vittime, e non solo, perché uno dei punti fondamentali, dei punti cruciali di tutti i processi di pace, ma certamente del processo di pace anglo-irlandese, era quello della determinazione della verità, e quindi per favorire la riconciliazione e la costruzione di un processo di pace giusto e duraturo. Riconciliazione che non vuol dire né dimenticare, né tantomeno mettere in un cassetto la sofferenza di nessuna delle parti in causa, riconciliazione che vuol dire invece appunto determinare la verità, e per quanto scomoda essa possa essere, e però appunto stabilire e determinare la verità. In questo senso credo che il rapporto di ieri e l'inchiesta di ieri e l'inchiesta di questi anni su Bloody Sunday sia molto molto importante, perché si è trattato, anche qui si è detto ma gli unionisti hanno subito contestato dicendo sì, però quanti morti ci sono stati provocati dall'ira e quant'altro, però c'è una differenza sostanziale. Qui siamo di fronte, e non è un caso se è stata scelta proprio la di Sunday come da Tony Blair come inchiesta pubblica, perché qui siamo di fronte a una differenza sostanziale. Qui siamo di fronte al terrorismo di Stato, qui siamo di fronte a uno Stato che compie atti di terrorismo, che compie massacri, e quindi era, dovuta questa inchiesta.
Assolutamente. Senti, Orsola, seguendo un po' anche il ragionamento che ci stavi facendo, mi piace anche riprendere quanto scrivi questa mattina, insomma, nel provare a fissare un'immagine che si riferisca all'UDA abbia un filo rosso che lega appunto la, quel che va a rappresentare, quel che rappresenta e quel che rappresenterà, appunto la, le due parole blu di Sunday. Tu fai riferimento ad una seconda immagine, cioè nella gioia, leggo, racchiusa nel pugno chiuso e nel sorriso di John Kelly. Questo è quel che è avvenuto ieri, quindi il che lega un po' il ieri con l'oggi, con quanto appunto stiamo discorrendo questa mattina. La mia domanda è: cosa resta in termini di memoria storica per, insomma, per il popolo nordirlandese in riferimento a quei 38 anni fa, in riferimento a quel conflitto che sicuramente, insomma, è su un'intensità diversa, su un livello indubbiamente diverso, però credo che qualche cosa resti in termini anche semplicemente poi una parola sbagliata di memoria storica, di, insomma, di legame con quanto vissuto e attraversato qualche tempo del sonno.
Resta moltissimo perché lo dicevo prima, Bloody Sunday è stato un punto di svolta nella storia del conflitto anglo-irlandese. È stato un punto di svolta perché, lo ricordiamo, quella era una manifestazione promossa dal Movimento per i diritti civili a Derry contro l'internamento senza processo, che era una delle misure repressive esportate dal governo inglese, dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord, esportate nel senso che erano state sperimentate prima nei decenni precedenti nelle colonie e che nelle guerre coloniali della Gran Bretagna, e che sono state portate in Irlanda del Nord e ampliate. E un momento di svolta perché tanti sono le persone che in quella giornata, anche molto giovani erano e avevano partecipato alla manifestazione, e tantissime sono le persone che dicono e che attribuiscono proprio a Bloody Sunday, all'aver vissuto in prima persona il massacro, la brutalità di quel massacro, quello che appunto dicevo prima, quell'atto di terrorismo di Stato perpetrato nei confronti di civili inermi, disarmati, innocenti, è stato quell'atto di brutalità che ha spinto molti a fare delle scelte radicali che avrebbero cambiato la loro vita per sempre. Scelte radicali, intendo dire fare una scelta convinta, per esempio, sull'andare in clandestinità, sul unirsi alla lotta armata. E quindi è vissuto da molti Bloody Sunday come davvero come un momento fondamentale, ed è per questo che non è mai stato dimenticato, non è mai stato accantonato, ed è per questo che la tenacia, la caparbietà delle famiglie, dei familiari e di quanti li hanno sostenuti in questi anni è stata non solo encomiabile, ma dà proprio dal segno di quello che vuol dire, di quello che è il conflitto anglo-irlandese e la necessità di mantenere una memoria. E voglio sottolineare che sempre in questi 38 anni sicuramente, ma in questi ultimi, diciamo, 12 anni dell'inchiesta e 20 anni e passa da quando ho cominciato a occuparmi, per esempio, di Irlanda del Nord, a andarci, mai c'è stata una parola di vendetta da parte dei familiari delle vittime. Lo scopo e l'obiettivo di questa infaticabile e encomiabile lotta non è mai stato per vendetta, ma per giustizia, per la determinazione della verità, per lo stabilire la verità, perché soltanto attraverso la determinazione della verità si può costruire una società futura giusta e quindi libera da pregiudizi. Ed è stato questo quello che ha spinto e che ha mosso i familiari delle vittime di Bloody Sunday in tutti questi anni. Ripeto, anche ieri nel gesto quasi di liberazione di John Kelly, uno dei familiari che ha avuto il fratello ucciso a Bloody Sunday, ma come lui tanti altri, in quel gesto, in quel pugno chiuso, in quelle due dita alzate del segno di vittoria, non c'era nessuna volontà o nessuna affermazione di vendetta, c'era un'affermazione di verità. E questo io credo che sia stato fondamentale, che sia fondamentale nel processo di pace nordirlandese. E in questo senso credo che i Sinn Féin, i repubblicani comunque si sono posti di fronte al processo di pace in una maniera molto, molto onesta, molto sincera, riconoscendo il dolore di tutte le parti in causa, riconoscendo la sofferenza di tutte le parti in causa e mettendosi in discussione e assumendosi anche le proprie responsabilità rispetto ad alcune azioni, per esempio dell'IRA, e quindi accettando le loro responsabilità in nome della determinazione di una verità che consentisse, che consenta appunto la costruzione di una società giusta e libera e di una pace giusta, duratura e libera soprattutto da pregiudizi. Lo stesso, va detto, non ha fatto il governo inglese certamente, e questo, per questo credo sia importante il rapporto di ieri, perché segna un precedente proprio per quello che dicevo prima, perché segna un precedente nel senso che è uno Stato che riconosce di aver operato atti di terrorismo nei confronti della popolazione, peraltro siccome appunto legalmente l'Irlanda del Nord stava sotto il Regno Unito, evidentemente, quindi è lo Stato che compie atti di terrorismo contro i suoi cittadini. E come dicevano i familiari ieri, uno Stato che compie atti di terrorismo nei confronti dei suoi cittadini deve essere portato in qualche modo a rispondere di questo. E credo anche che questo sia un precedente non solo nella storia dei processi di pace, del conflict resolution, della politica di risoluzione del conflitto, ma forse potrebbe, come dire, sicuramente segna un precedente, speriamo che segni anche un esempio, che sia il primo esempio di magari di una serie. E mi viene in mente, cioè mi viene il parallelo chiaramente quasi automatico rispetto a quello che è successo sulla Mavi Marmara, no? E quindi rispetto al massacro israeliano dei pacifisti che andavano a Gaza, che intendevano andare a Gaza, perché ecco il parallelo mi sembra pertinente e non mi sembra ardito, ma oggi Israele dice di voler e dice di essere pronto ad avviare un'inchiesta su quanto accaduto. Ebbene, sarebbe interessante tenere presente l'inchiesta su Bloody Sunday quando si parlerà di questa inchiesta, perché siamo di fronte a uno Stato e perché, come ha sottolineato ieri il primo ministro britannico, in ultima istanza è lo Stato responsabile delle azioni delle sue forze armate, e quindi siamo di fronte a un'azione di uno Stato, un'azione di terrorismo di uno Stato nei confronti di civili inermi come erano quelli della Mavi Marmara.
Zirela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adubi faltaiera plotrekuento generalean sarri 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 bizkatu irratikoak antziren ditzen zuzean paella janko zutela eta pitita sarri bere muturretan saltzazudela kontuatu mamea. Sarri 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 sarri. Ez dakiz den pasatzen den azken
en handi hontan jende hasi dela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adumi falta direla kozpe kuento generalea
sarri 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 sarri
Cristo marcha David.
Allora, le 11 in punto all'ascolto di Radio Euskadi, Radio Euskadi che va a concludersi per quanto riguarda la puntata di questo lunedì 28 giugno 2010. Andiamo a concludere ricordando però che domani nel Paese Basco, nel Paese Basco spagnolo, nelle quattro province di Vizcaya, Gipuzkoa, Araba e Navarra, ci sarà uno sciopero generale, uno sciopero molto importante perché è stato indetto da quella che viene definita la maggioranza sindacale basca e a questo sciopero hanno dovuto sostanzialmente aderire anche alcune forze sindacali di ambito nazionale che si sono viste costrette ad aderire anch'esse a questa importante mobilitazione che arriva nel cuore di una crisi economica che colpisce lo Stato spagnolo così come quello italiano. Domani le province basche del Paese Basco spagnolo, andiamo a leggere in un breve estratto tratto da Talking Peace, Vizcaya, Gipuzkoa, Araba e Navarra saranno teatro di uno sciopero generale indetto dalla maggioranza sindacale basca con l'adesione autonoma delle Comisiones Obreras che l'ha indetto solo per la CAV. Le Comisiones Obreras sono insieme alla UGT, diciamo uno dei due principali sindacali e sindacati nazionali afferenti più o meno alla sinistra istituzionale. Il significato di questa mobilitazione va oltre la protesta contro la riforma del mercato del lavoro approvata dal governo Zapatero. L'adesione di 900 consigli di fabbrica si accompagna a quella delle organizzazioni politiche sinistra indipendentista, Euskal Cartasuna, Aralara, Alternative e Scherba Tua, Izquierda Unida della CAV. Il sostegno delle formazioni politiche basche e di sinistra è un nuovo episodio di un processo politico scaturito dalla scelta strategica della sinistra indipendentista che ha raggiunto già un primo obiettivo con l'accordo strategico con un'altra formazione politica diciamo definibile di centro-sinistro, ovvero sia Eusko Alkartasuna. Il mondo politico basco è in fermento perché altre formazioni più o meno progressiste dell'ambito basco sembrano aver avviato un processo, se non di fusione, quantomeno di riavvicinamento per creare un vero e proprio polo progressista basco. Per questo lo sciopero di domani appare un banco di prova per un movimento sindacale e politico che non solo contesta i piani neoliberisti del governo spagnolo, ma anche del Partito Nazionalista Basco e delle altre formazioni autonomiste moderate, che di fatto accettano le ricette imposte dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale. Con lo sciopero di domani invece vengono proposte misure concrete per un cambio di rotta politico ed economico. Come scrive oggi Michel de la Fuente, professore di diritto del lavoro sul quotidiano basco Gara, in una lunga analisi dal titolo "Una riforma del lavoro inefficace, antidemocratica e antioperaia", la sovranità non risiede nel popolo. Pur essendo di massima gravità l'attacco che rappresenta la riforma del lavoro contro la classe lavoratrice e contro lo Stato sociale, ciò che è più preoccupante in questa crisi economica è il trapasso del potere politico dalla sovranità popolare ai mercati, essendo evidente che i cittadini partecipano a una democrazia meramente formale in cui si vota ogni 4 anni, mentre le decisioni e il potere materiale si trovano all'interno della sfera politica. Per questo bisogna cambiare partitura, recuperando sovranità nelle strade e nelle urne. È sintomatico che lo sciopero generale nel Paese Basco coincida con il 10° sciopero generale in Grecia, il paese che fino ad ora sta pagando i costi più alti in termini sociali della crisi e soprattutto delle misure imposte dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale.
Words in fear, choking at the door glass, and a worm a grill, choking what a wound shot, let one go on the way. I have this boy, she drew.
Alle 11 16 e 7 minuti primi sulle note di Kevin Burke. Noi andiamo a chiudere la puntata odierna di Radio Euskadi. Andremo a risentirci lunedì prossimo, sempre intorno alle 10:15. Ovviamente grande attenzione nei confronti dello sciopero generale nel Paese Basco spagnolo, che si terrà domani per tutta la giornata, per lo sciopero generale e per le manifestazioni che ci saranno di conseguenza nelle principali località del Paese Basco. Ci lasciamo con la consueta sigla di chiusura e ricordandovi la posta elettronica della trasmissione, radioeuskadi@autistici.org. Radio Euskadi torna fra una settimana. Per quanto riguarda invece il palinsesto mattutino, un pochino di musica e ci risentiremo alle 11:15 per gli aggiornamenti sul Pride napoletano di sabato.